Bene, allora siamo al nostro ultimo incontro e per l'anno sociale 2014-2015. Poi io spero di poter avere un anno sociale anche 2015-2016, nel senso che il nostro provinciale verrà a fine giugno e quindi vedremo. Vedremo, non ci dovrebbero essere, non è come il parroco della risurrezione che se ne deve andare, e così gira voce. Così partono le voci. Ma non siamo in Svizzera, purtroppo per tante cose. Allora, stasera continuiamo la nostra lettura che appunto ci proponiamo poi in ottobre di riprendere e continuare ancora con Geremia. E la volta scorsa abbiamo cominciato a leggere qualcosa di questi brani che troviamo in capitoli centrali, dal capitolo 11 avevamo cominciato la volta scorsa, ricordate, versetto 18, e stasera continuiamo con ancora parte del capitolo 12, poi faremo dei salti, e questi brani che vengono chiamati le confessioni di Geremia. E attenzione, vengono chiamati le confessioni di Geremia da un biblista, da uno studioso dello scorso secolo, no? Ma non tutti sono d'accordo, cioè nel senso che le confessioni naturalmente ci fanno pensare alle confessioni di Sant'Agostino, no? Nella nostra tradizione cristiana occidentale, quando dice le confessioni di Sant'Agostino. Allora, quindi quasi come un diario intimo, in cui in questo senso il profeta si lascia andare a considerazioni. C'è qualcosa anche di questo, ma come stiamo vedendo già dalla volta scorsa e come già vedremo stasera, di per sé sono, intanto potremmo dire in generale, sono preghiera, sono colloqui con Dio, che assume tante volte la connotazione di una protesta. E protesta, vedremo, abbiamo visto la volta scorsa, contro diversi nemici, quelli della volta scorsa, ricordate, si parla anche di questi uomini di Anatot, nel versetto 23, e ricordiamo che Anatot è il villaggio di provenienza di Geremia, quindi i suoi familiari. E in un altro punto sarà il combattimento, la protesta sarà contro un altro che viene percepito come nemico, cioè che sarà Dio, e su questo anche noi che stiamo leggendo, no, in quest'anno, Coelet abbiamo fatto quest'anno? Non mi ricordo più, l'abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, però vi ricordate, nel Coelet c'erano delle affermazioni molto forti, no, su Dio tu sei il mio nemico. E ultimo vedremo poi se la prenderà anche con se stesso, perché uno, dopo che se l'ha presa con gli altri, dopo che se l'ha presa con Dio, l'ultimo che gli rimane con cui prendersela è se stesso. Allora, protesta, preghiera, protesta, interessante anche questo, nel senso che la Bibbia ci parla di un colloquio con Dio, di una relazione con Dio, di persone, di un popolo, fatto di tutto quello che c'è nella vita dell'uomo. Nella serie noi tante volte siamo abituati che la preghiera è quella che ci mettiamo lì, no? Cioè andiamo a trovare la chiesa tranquilla, il posto bello, no? Ci mettiamo lì tranquilli, poi abbiamo imparato qualche posizione yoga, eccetera, non lo so, no? E per cui ciascuno si mette, si sistema, fa silenzio, no? Tanto che quando uno sta agitato o sta preso con pensieri, cosa dice? Non posso andare a pregare, non sto tranquillo, cioè no, c'ho la testa da tutta un'altra parte, no? Cioè, allora, come dire, noi pensiamo che la preghiera è appunto qualcosa di, no, di sacro, di puro, eccetera, eccetera. La Bibbia ci parla della preghiera come qualcosa che coinvolge appunto anche la protesta, il lamento, l'avercela anche con Dio,
è una relazione. E così come nelle relazioni umane, no, di amicizia o affettive, sono vere e più profonde in quanto coinvolgono tutta la nostra vita, no? Sentiamo che con quella persona possiamo anche arrabbiarci, possiamo anche lamentarci, possiamo piangere, possiamo sorridere, possiamo condividere quello che sentiamo, tanto più anche con questo Dio che ci viene raccontato appunto in queste pagine. Allora nel capitolo 11, la volta scorsa avevamo visto come Geremia si lamenta con Dio per le persecuzioni che subisce. Ricordate semplicemente il versetto 18 del capitolo 11, dice: il Signore me l'ha manifestato, io l'ho saputo, mi ha fatto vedere i loro intrighi, e io come un agnello mansueto che viene portato al macello non sapevo che tramavano contro di me. E poi più avanti, no, il Signore che risponde gli dirà appunto: manderò la sventura contro gli uomini di Anatot nell'anno del loro castigo. Ecco, questa persecuzione che appunto Geremia subisce ad opera delle persone a lui vicine. Ed era interessante, su questo mi ero fermato, almeno mi colpiva il primo versetto: il Signore me l'ha fatto sapere, io l'ho saputo, letteralmente, no? Cioè, quindi questo Signore che ci mostra il male da dove c'è, e anche questo potremmo dire un dono di Dio, cioè saper vedere la realtà nella realtà delle cose, se possiamo dire così, no? Capitolo 12. Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono tranquilli? Tu li hai piantati ed essi mettono radici. Crescono e producono frutto. Sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo. Ma tu, Signore, mi conosci e mi vedi, tu provi il mio cuore è con te, tu provi che il mio cuore è con te. Strappali via come pecore per il macello, riservati per il giorno della strage. Fino a quando sarà in lutto la terra e seccherà tutta l'erba dei campi? Le bestie e gli uccelli periscono per la malvagità dei suoi abitanti, che dicono: Dio non vede la nostra fine. Poi continuiamo dopo, vedete, un dialogo, no? Qui c'è Geremia che parla con Dio, e nei versetti 5 e 6 è la risposta di Dio a Geremia. E allora Geremia, che già scusate, nel versetto 20 del capitolo 11 diceva: ma Signore degli eserciti, giusto giudice. Un'altra traduzione potrebbe essere: ma Adonai Sevaot, Signore degli eserciti, giudica con giustizia. Allora, lui crede che il Signore è giusto e giudica con giustizia. Se volete, che c'è qualcuno che farà giustizia. Nelle vicende di Geremia e nelle vicende che sono simili, nella storia degli uomini, dove tante volte sperimentiamo l'ingiustizia e anche a livelli esorbitanti, Geremia crede che Dio giudicherà con giustizia, che c'è un giorno in cui si dovrà rendere conto a Dio giusto. E allo stesso tempo, no, vedete, lui dice, qui pone delle domande, iniziando con un'introduzione, no, dicendo: tu sei troppo giusto, Signore. Letteralmente dovrebbe essere: tu sei nel giusto, Signore. Cioè, come dire, io ti credo che tu sei nel giusto, e che anzi sei troppo giusto perché io possa contendere con te, se io mi metto a discutere con te. Ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Qui letteralmente sarebbe: tuttavia c'è qualche questione di diritto su cui vorrei contestarti. Cioè, è interessante che Geremia crede che Dio è giusto, però dice anch'io vorrei dire qualcosa, no? Cioè, e proprio anche in termini di contestazione a Dio giusto, perché c'è qualcosa che non gli torna. La domanda appunto non è tanto se Dio è veramente giusto, lui crede che Dio è veramente giusto, ma la domanda è fino a quando, versetto 4, cioè quando ci sarà la giustizia? Cioè lui crede che Dio è giusto, ma quando la farà? Quando la farà? Vedete, una lite contro Dio, no? Con Dio, è bello questo, no? Cioè, vedevamo negli incontri precedenti come tante volte il profeta doveva andare a parlare a nome di Dio, di un Dio che voleva litigare con il suo popolo, no? E adesso è un profeta che vuole litigare con Dio. Anche questo è bello, io mi ricordo sempre una... mi è rimasta come immagine forte che al muro del pianto, che noi cristiani chiamiamo muro del pianto, gli ebrei lo chiamano il muro, semplicemente, e allora anni fa ero lì una sera e guardavo appunto questi ebrei che pregavano e c'era uno, un anziano, con il suo mantello della preghiera, col suo tallit, che aveva la mano sinistra appoggiata al muro e con la mano destra, proprio con l'indice puntato, faceva proprio così, nel gesto di dire, no, immaginavo dentro di me che gli ne stava dicendo quattro, a Dio. Anche questo è bello, no? Cioè, per dire, una familiarità con il mio Dio, a cui proprio perché è il mio Dio, io posso anche dirgli, Signore, oh, anch'io avrei qualcosa da dire però, tu sei giusto. E giudichi con giustizia, però anch'io qualcosa sulla giustizia avrei da dirlo, che non mi torna. E infatti, che cosa non gli torna? Perché la via dei malvagi prospera. Chi sono i malvagi? Lo sappiamo, lui l'aveva già detto nel capitolo Geremia, al capitolo 5, versetti 26-28, aveva detto che poiché tra il mio popolo si trovano malvagi che spiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini, come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni, perciò diventano grandi e ricchi, sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male, non difendono la causa, non si curano della causa dell'orfano, non difendono i diritti dei poveri. E il Salmo 73, ve lo indico, ve lo leggo, 73, versetti 4-11, dice, fino alla morte, infatti, non hanno sofferenza, è ben pasciuto il loro ventre, non si trovano mai nell'affanno dei mortali, potremmo dire appunto dei poveracci che non sanno come arrivare a fine del mese, e non sono colpiti come gli altri uomini, hanno a disposizione medici fior fiore di cliniche, sembra che a loro la malattia non tocchi, sembra dell'orgoglio si fanno una collana e indossano come abito la violenza. Dell'orgoglio si fanno una collana e indossano come abitano la violenza. C'è una canzone moderna che dice sono quello che hanno, quello che hanno li fa sentire qualcuno. I loro occhi sporgono dal grasso, dal loro cuore escono follie, scherniscono e parlano con malizia, parlano dall'alto del con prepotenza. Aprono la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo li segue e beve la loro acqua in abbondanza. E dicono, Dio come può saperlo? L'Altissimo come può conoscerlo? Ecco, così sono i malvagi, sempre al sicuro, ammassano ricchezze. E allora lui dice appunto, perché la via dei malvagi prospera? Tra l'altro il Salmo 1, ricordate anche quel Salmo che parla delle due vie, dicendo che appunto beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, eccetera, eccetera, e poi dice, e non così così i malvagi, ma come piula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. E qui sta dicendo Geremia, no, la via dei malvagi prospera. E come dire, la Bibbia parla di tutte e due, no? Se da una parte la via dei malvagi a volte vediamo che, cioè da una parte crediamo che chi imposta una vita nella violenza, nell'abuso, in tutto quello che è negativo è morte ne ha. Dall'altra parte, no, tante volte l'esperienza è quella di dire, ma questi invece prosperano. Perché tutti i traditori sono tranquilli? Tu li hai piantati ed essi mettono radici. E anche questo, no? Nel Salmo 1 dovrebbero essere pula che il vento disperde, mentre è il giusto che è come albero piantato lungo corsi d'acqua, no? E qui invece dice no, questi sono alberi che mettono radici, crescono e producono frutto. E poi questa malvagità, che tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro, nel loro intimo, letteralmente sarebbe dai loro reni. Ricordate, nella mentalità biblica il cuore è la sede un po' più della coscienza e dell'intelligenza, eccetera. I regni sono la sede più dell'affettività. Oggi potremmo dire, no, noi ragione e cuore diremmo sei lontano dal loro cuore, no? Cioè, ecco, dall'affetto. Cioè, come dire, questa religiosità servile e ipocrita, spesso anche dei malvagi, no? Cioè che appunto sulla bocca c'è il nome di Dio. Parlavamo a volte di questo, può succedere anche con persone che vestono abiti, no? E hanno ricevuto anche incarichi nella Chiesa, che sulla loro bocca hanno il nome di Dio, ma nelle loro opere e nei loro affetti Dio non c'è. E allora Geremia dice, ma tu Signore mi conosci e mi vedi, tu provi, tu scandagli, tu scruti, passi al crogiolo, il mio cuore si è con te. È interessante, vedete, qui Geremia sta proclamando la sua innocenza e di fronte a, appunto, ai malvagi, eccetera. Noi potremmo dire, vabbè, però noi ce lo siamo detti tante volte, no? Che tutti quanti siamo peccatori, no? Allora questo Geremia che sta dicendo, però io non sono come loro, scrutami il cuore, eccetera. E vedete, questo torna tante volte anche nei salmi, dove il salmista su alcune cose dice io sono innocente, Signore. Cioè, come dire, se sono vere tutte e due cose, cioè se da una parte potremmo dire che c'è qualcosa che ci accomuna in questa tendenza al male, dall'altra parte nel riuscire a dare nome alle cose noi sappiamo anche dire, o potremmo arrivare a dire, laddove siamo, no? E laddove non siamo, laddove siamo colpevoli e laddove non lo siamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, in questo nostro superficialità, che tante volte è anche nella vita cristiana, in cui noi non coltiviamo il cuore, noi non sappiamo leggere più profondamente le situazioni della nostra vita e renderci conto anche di dove c'è e dove non c'è il peccato. Nel senso che appunto, no? Cioè anche vediamo il livello delle nostre confessioni in genere, ma anche perché non siamo aiutati, non è questo, non lo dico, cioè sono o generalissime, no? Ma non riusciamo a dar nome alle situazioni di morte nelle quali in qualche modo siamo coinvolti. Se non le solite cose, andare a messa la domenica e altre cose che sappiamo. E allora dice appunto, strappali via come pecore per il macello, riservali come per il giorno della strage, fino a quando sarà in lutto la terra. Allora, intanto questo, no, strappali, sarebbe mettili da parte come pecore per il macello, consacrali per il giorno della strage. Di per sé, se questo fosse un salmo, sarebbe stato censurato. Voi sapete che ancora purtroppo nel nostro breviario i cristiani pregano i salmi censurati. L'ho detto l'altro giorno a una signora che è rimasta un attimo così, no? E ho detto, ma come? Sì, perché le parti dei salmi cosiddette imprecatorie, che nella Bibbia, tu se vai a leggere la Bibbia li trovi, però sul breviario, nell'ufficio delle letture, non si trovano, perché i preti direbbero non si possono scandalizzare le suore, no? E questa è una battuta maschilista e clericale che purtroppo gira, no? E allora la cosa è che invece è interessante, perché il salmo, come dire, dà nome a quello che noi sentiamo ma ipocritamente non diciamo, no? E cerchiamo di rimuovere dalla coscienza. Perché, voglio dire, noi quando siamo stati toccati nei nostri aspetti più cari, no, dentro di noi, almeno io, non so voi, ma a me dentro, e non solo dentro, sono venute fuori delle cose che, nonostante che fossi prete, cioè, no? Allora, i salmi ci dicono quello che c'è nel cuore dell'uomo. Però è interessante innanzitutto che il salmista, come qui Geremia, ne parla con Dio. Mi parla con Dio, no? Quando dice: Signore, fammi vendetta, fa vendetta, fai tu vendetta, è già un passo avanti rispetto a farlo noi, no? E poi ancora notate che questa cosa della pecora da macello l'abbiamo già trovata, perché nel versetto 19 nel capitolo 11 c'è scritto: e io come agnello mansueto che viene portato al macello. Vedete, per cui Geremia sta chiedendo che accada loro quello che loro volevano che accadesse a lui, no? È interessante anche questo, no? Cioè, quindi c'è una misura, quello che loro volevano, tu, Signore, dallo loro, eh? Ma tu fallo tu. E poi questo ancora, no? Perché l'opera dei malvagi, ecco, mettili da parte per il giorno della strage, qui è stato tradotto il giorno della strage, si potrebbe dire per il giorno del giudizio, cioè il giorno in cui noi crediamo e speriamo che appunto gli uomini renderanno conto. E questo lo sappiamo, cioè vuol dire, lo speriamo anche rispetto a tutte le situazioni di ingiustizia che continuiamo, no, enormi in alcuni momenti della storia dell'uomo, che continuiamo a subire, ed alcuni in maniera molto più pesante. E poi questo male, no, fino a quando sarà in lutto la terra e seccherà tutta l'erba dei campi, le bestie e gli uccelli periscono per la malvagità dei suoi abitanti. È interessante, no? La Bibbia molto, noi sembra quasi una scoperta. Nella Chiesa Cattolica il problema ecologico sembra che sia una scoperta, no? Cioè se ne sta parlando un po' di più, e come, no, negli ultimi tempi, come se fosse stato. La Bibbia ne parla sempre, cioè che l'uomo è nel creato, no? E le azioni dell'uomo hanno una ricaduta nel creato. Per cui vedete, no, questa terra che è in lutto, dove c'è la morte, dove secca l'erba, dove gli animali periscono per la malvagità dei suoi abitanti, e dicono: Dio non vede la nostra fine. Letteralmente dice: non vedrà la nostra fine. Però sembra che questo non vedrà la nostra fine non sia tanto Dio, ma Geremia. Cioè, nel senso che loro, dato che Geremia stava parlando di una fine che sta arrivando, loro dicono: morirà prima lui, no? Lui, profeta di sventure, morirà prima lui, le sue parole non si realizzeranno. La sua profezia non si compirà. Nel versetto 5 E nel versetto 6 la risposta di Dio. Se ti senti al sicuro solo in una regione, no, scusate, se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti al sicuro solo in una regione pacifica, che cosa farai nella boscaglia del Giordano? Persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, persino loro sono sleali con te. Anch'essi ti gridano dietro a piena voce, non fidarti di loro quando ti dicono buone parole. Allora il Signore ci spiazza Geremia e ci spiazza, no? Perché appunto alle domande di Geremia risponde con altre domande, no? Sapete che c'è, su questo c'è una battuta che no, uno domanda a un gesuita, ma perché i gesuiti, ma è vero che i gesuiti rispondono alle domande con altre domande? E il gesuita dice, perché mi dici questo? Quindi no, abbiamo imparato bene, no? perché il Signore appunto non risponde a Geremia. Cioè, anzi, butta lì delle domande, gli dice... Se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Cioè quasi a dire, ti stai lamentando? Abbiamo appena cominciato. Cioè, siamo proprio all'inizio, no? E tu già ti lamenti. E quando dovrai correre con i cavalli, no? Fintanto, adesso stai andando con i pedoni, ma poi dovrai correre con i cavalli. Oppure, no, se ti senti così sicuro... solo in una regione pacifica, che cosa farai nella boscaglia del Giordano? Il Giordano, molti di voi l'hanno visto, o almeno in foto qualcuno c'è stato, soprattutto nella regione più a sud, prima di andare a morire nel Mar Morto. Il Giordano, che è in una zona desertica, nei tempi antichi, nella parte proprio più bassa, dove si arrivava al fiume, un piccolo fiume, c'era un po' più di vegetazione. Questa vegetazione selvatica era il luogo di riparo delle bestie della campagna, cioè no? E anche di bestie feroci, per cui era pericoloso inoltrarsi, no? Per cui sta dicendo, appunto, se ti senti sicuro sono in una regione pacifica, che cosa farai nella boscaglia del Giordano, laddove ci sono le bestie feroci? Persino i tuoi fratelli, la casa di tuo padre, persino loro sono sleali con te, persino loro ti tradiscono, anch'essi ti gridano dietro a piena voce, ti gridano dietro, qui piuttosto che a piena voce, la traduzione, un'altra traduzione dice è pieno, ti gridano dietro, è pieno, ma nel senso di dire è ubriaco, cioè che i propri fratelli, che quelli della casa di tuo padre, che sono quelli che non parlano, non parlano lealmente, che da una parte ti fanno i sorrisetti, eccetera, ti trattano bene, ma in realtà dietro ti dicono è matto, è ubriaco, è pieno. Sono loro che ti tradiscono. E notate anche questo, perché Geremia chiedeva vendetta, no? Giustizia e vendetta. Beh, nel Levitico l'unico luogo dove non si può chiedere vendetta è verso i propri familiari, verso quelli della propria famiglia. Lì non si può chiedere vendetta, in qualche modo, perché si sente, anche se di fatto poi sappiamo con tutta la fragilità, la contraddittorietà dei legami familiari, però che lì la vendetta non ci deve essere, perché deve essere un'altra la logica. Allora questo fatto che il Signore ricorda i familiari, dice, ma tu stai chiedendo vendetta verso i tuoi familiari? No? E su questo Geremia, no? Si blocca, cioè. Ed è un po' quello su cui Dio si blocca. Cioè, perché Dio sta entrando in litigio con il suo popolo. Con il suo popolo. Che in qualche modo è la sua famiglia. Questa alleanza che è il suo sangue, ricordate, no? Cioè già nell'Esodo c'era questa alleanza che veniva fatta con gli animali e col sangue si aspergeva il popolo e con lo stesso sangue si aspergeva l'altare, quindi lo stesso sangue, no? Che sarà poi pieno per noi cristiani nel figlio Gesù, no? Che in Lui noi saremo figli del Padre. Allora, come dire, il Signore, che la domanda di, ricordate, no, di Geremia era: fino a quando? Non che tu non, io so che tu sei giusto, ma il problema è fin quando non. Allora è questa cosa di Dio che, come dire, frena la sua giustizia, chi vuol fare che farà per dare tempo. No? La pazienza di Dio che dice la speranza, no? Che il suo popolo si possa convertire. E allora, per cui sta attento, no? Non fidarti, nel senso, non fidarti di loro, di quanti ti dicono buone parole, di quanti parlano a te amichevolmente. Ora saltiamo alcuni versetti e andiamo a un altro brano che normalmente viene chiamato anche questo un brano in questa raccolta che per intenderci chiamiamo confessione, ed è nel capitolo 15, versetto 10. Me infelice, madre mia, mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. Non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno, eppure tutti mi maledicono. In realtà, Signore, ti ho servito come meglio potevo, mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico, nel tempo della sventura, nel tempo dell'angoscia. Potrà forse il ferro spezzare il ferro del settentrione e il bronzo? I tuoi averi e i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, come ricompensa per tutti i peccati commessi in tutti i tuoi territori. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di te. Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami. Vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire. Sappi che io sopporto insulti per te. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti. Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire? Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque incostanti. Allora, questo brano, dobbiamo un attimo qui fare qualche nota maggiore, nel senso che per cercare di capirci qualcosa, dobbiamo tenere presente che il versetto 10 è sicuramente Geremia che parla. Ma dal versetto 11 fino al versetto 14 non si sa bene, cioè nel senso che quello che noi abbiamo è una possibile traduzione, ma di per sé in un altro studio che segue, che poi vi dirò qualcosa, non è così, ma nel versetto 11 sarebbe il Signore che sta parlando, fino al versetto 14, mentre è chiaro che dal versetto 15 riprende Geremia. Tu lo sai, Signore, ricordati di me, aiutami. Allora, vediamo con calma. Ecco, qui è una protesta ed è una lamentazione, no? Me infelice, madre mia. E di per sé più letteralmente sarebbe guai a me, madre mia. Guai a me, madre mia, che mi hai generato. È proprio la stessa parola che viene utilizzata, ricordate, in alcuni altri brani dei profeti noi troviamo guai alle città, no, guai, tra l'altro anche il Signore Gesù la userà, no? Cioè, ricordate, guai a te, Bethsaida, guai a te, Corazzim, eccetera, eccetera, no? era una, sarebbe quasi il quale dire oi, oi, cioè, no, che è un grido di lamento, no, di un lamento quasi per un funerale, cioè di una constatazione di morte. E qui ricordiamo che la situazione esistenziale, appunto, che poi Geremia lo dice, è quello di un uomo isolato dalla sua famiglia, dal suo popolo, che è considerato uno che porta sfiga, che porta sfortuna, cioè che assolutamente, che uno che parla solo di disgrazie, di sventure, da allontanare, eccetera, eccetera. E allora è qui che lui, partendo dal ricordo della madre che mi ha partorito, però vedete, non sta soltanto parlando della madre, sta ricordando quello che il Signore gli aveva anche detto nella vocazione, ricordate? Prima che ti formassi nel grembo materno, no, eccetera, prima, no, tipo, eccetera. Cioè, come dire, in qualche modo vediamo che se la sta prendendo con Dio che lo ha chiamato, con Dio che l'ha chiamato. Cioè, quasi come dire, c'è quel momento di crisi in cui uno dice, ma per chi me l'ha fatta fare di mettermi con te, Signore? No. La situazione di morte che sto vivendo, in seguito a cercare di seguirti e di essere fedele alla tua parola, no, mi fa dire, ma non l'avessi mai fatto. Cioè, tu mi dici che mi hai chiamato fino al grembo materno, io dico, guai a me, madre, chi mi hai generato. Poi, come sappiamo, più avanti arriverà a dire delle parole ancora più dure, no? Quando dirà, no, il giorno, si è maledetto il giorno in cui... Allora è molto forte, no? Vedete, uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. È proprio la situazione in cui... lui si sente isolato e fra l'altro dice non ho ricevuto prestiti e non ne ho fatti a nessuno, no? Cioè, mi fossi impelagato in cose di soldi, che in genere vanno a finire sempre male, no? Allora uno gli dice, no? Cioè, avrei avuto anche motivo per essere, no? Ma non mi sono messo per niente in queste cose, no? Eppure tutti mi maledicono. Vedete, la sua situazione di isolamento. Nel capitolo 16, lo leggiamo un attimo e poi torneremo a queste parole, però ci danno una visione più ampia, perché nel capitolo 16 si dice che mi fu rivolta questa parola del Signore: non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo, poiché dice il Signore riguardo ai figli e le figlie che nascono in questo luogo e riguardo alle madri che li partoriscono e i padri che li generano in questo paese, moriranno di malattie strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma diventeranno come l'etame del suolo. Vedete, Geremia è chiamato a un celibato che è annuncio e rivelazione di un popolo che sta andando verso la morte, per cui anche lo sposarsi, mettere figli, che dovrebbe essere una cosa di vita, di fatto non lo è, perché sta andando. E lui è chiamato a renderlo manifesto attraverso... Ricordate che nella tradizione ebraica il celibato è quasi inesistente. Ancora oggi loro, anche i preti si sposavano quando c'era il tempio, eccetera, eccetera. Oggi non, i rabbini non sono preti, sono dei laici, sono sacerdoti, si sposano tutti quanti. È rarissimo nella tradizione ebraica il celibato. E in questo caso è appunto un'assunzione, un rendere manifesto nella carne quello che il popolo sta vivendo. E poi in più ancora dice il Signore: non entrare in una casa dove si fa un banchetto funebre, non piangere con loro, non commiserarti, perché io ho ritirato da questo popolo la mia pace, oracolo del Signore, la mia benevolenza e la mia compassione. E poi ancora più avanti, sempre in questo, dice versetto 8: non entrare nemmeno in una casa dove si banchetta per sederti a mangiare e a bere con loro, poiché così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, sotto i vostri occhi e nei vostri giorni farò cessare da questo luogo i canti di gioia e di allegria, i canti dello sposo e della sposa. Vedete, Geremia, no, nella sua fedeltà al Signore, ha sentito che il Signore lo chiamava anche proprio fisicamente, nella sua presenza e nelle sue relazioni, a prendere distanza. A prendere distanza. Il Dio vicino, ma che anche il Dio lontano. Perché, come sappiamo, no, anche a volte per il bene di una persona c'è bisogno anche di lasciarlo da solo, per sperare che lui capisca, c'è bisogno di prendere distanza. E allora, rispetto a questo popolo, no, che si illude, che ha una religiosità ipocrita, eccetera, che dice Dio con noi, Dio con noi, beh, lo sapete che fa Dio? Allora dice, va bene, allora state col vostro Dio che vi siete fatti, con quello che portate in giro nelle vostre feste, che andate a prendere, a riprendere, che pulite le statue, che gli mettete tutti gli ori, state con quel Dio lì. Mi piace? Lo portate in giro? Lo fate pure ballare? Benissimo. State con quel Dio lì. Dio prende distanza. E il profeta è portatore di questa parola anche proprio fisicamente, no? Come dire, anche l'assenza, come sappiamo, è parola. Però tutto questo diventa appunto un peso, una situazione di angoscia che si abbatte su Geremia. Il versetto 11, io allora ve lo traduco così: ha detto il Signore, in verità l'inimicizia nei tuoi riguardi è per il bene. In verità io lascio che il nemico si abbatta su di te nel tempo della sciagura e nel tempo dell'angoscia. Vedete, in verità l'inimicizia nei tuoi riguardi è per il bene. Cioè il dire, questo sta accadendo, ma io non voglio l'inimicizia, però lo so che questo ti pone in inimicizia da parte degli altri, ma questo è per il loro bene, perché io spero che possano capire. Com'è? È completamente diversa. E poi anche questo, io lascio che il nemico si abbatta su di te nel tempo della sciagura. Infatti versetto 12, che di per sé non si capirebbe, potrà forse il ferro spezzare il ferro del settore, di per sé dice, si spezza forse il ferro del nord e il bronzo? E questo ci rimanda alla vocazione di Geremia, perché nel capitolo 1 versetto 18 si dice: ed ecco, io oggi faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo. No? Vedete, come dire, ti si abbatte su di te questa sciagura, no, perché è per il loro bene, però tu allo stesso tempo, no, sei una colonna di ferro, e un muro di bronzo, non verrai meno. E dice appunto: le tue sostanze e i tuoi tesori li darò al saccheggio senza guadagno, sia per i tuoi peccati sia per tutto il tuo popolo. Cioè, tutto questo, no, sta avvenendo in qualche modo per questo saccheggio che avverrà, che da parte dei babilonesi, eccetera, no? Ma allo stesso tempo io sono all'opera in questo, perché da tutta questa vicenda ci possa essere qualcosa di buono anche per te e per i tuoi peccati, perché anche Geremia è solidale, anche se in un altro momento dice io non ho, scruta il mio cuore, anche per te, perché anche tu sei coinvolto in qualche modo, e per tutto il popolo, per tutto il territorio. Il punto: io ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci. Qui probabilmente sappiamo che Geremia alla fine sarà condotto in Egitto, non come schiavo, no, ma... E allora nel versetto 15 di nuovo Geremia, che dice: tu lo sai, Signore, e il Signore me l'ha fatto sapere e io l'ho saputo, no? Ricordate, no? Cioè, il Signore lo sa, il Signore conosce. E allora ricordati di me e aiutami, Vendicati per me dei miei persecutori. Vendicati per me dei miei persecutori, cioè nel senso che vendicati perché sei anche tu coinvolto. Cioè loro stanno perseguitando me, ma stanno rifiutando te, perché io porto la tua parola. E poi dice, nella tua clemenza, dice, non farmi perire. Quindi per te clemenza, che va bene anche, ma ci aiuterebbe più nella tua pazienza, non togliermi di mezzo a causa della tua pazienza. Cioè, ricordate che dicevo che in qualche modo nella risposta che il Signore aveva dato prima c'era il senso di dire c'è la pazienza di Dio, no? Fino a quando c'è la pazienza di Dio? Adesso lui sta dicendo sì, però va bene la pazienza, però che io non muoia, no? Cioè sì sì la pazienza, però che nella tua pazienza io non muoia, no? E quindi ecco perché sappi che io porto la vergogna per te. Porto la vergogna per te. Sappi che per te io porto la vergogna. Anche da noi, ma anche nelle culture medio orientali, una cosa molto pesante era la vergogna. Da noi ogni tanto accade che ci possono essere delle persone che arrivano a suicidarsi, no? Quando in qualche modo delle vicende, no? E sentono questa vergogna. Però di meno nel passato, nel senso ci sono tanti che oggi non gliene frega niente, cioè vengono scoperti proprio assolutamente, no? C'hanno un pelo, guarda proprio. Però di fatto, no, questa vergogna, allora come dire, guarda, io sto portando questo per te, no? Sappilo, Vedete come è accorato, no? E poi il ricordo ancora dell'inizio, no? Quando le tue parole si facevano trovare, io le divoravo. E la tua parola era divenuta per me gioia e letizia nel mio cuore. Li divorai con avidità. Ancora Ezechiele, no? In questa parola, e poi anche nell'Apocalisse si parla di questa parola che all'inizio è dolce, no? Ma poi quando va nelle viscere è amara. E poi ancora, no? Ecco, non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, quello che abbiamo visto. E poi perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire? Dice, tu sei diventato per me un torrente infido dalle acque incostanti. Un'altra traduzione dice, davvero tu sei per me come un bugiardo, acque di cui non ci si può fidare. Sono forti queste parole, eh? Non so quanti cristiani oggi si sentirebbero di dire a Dio in alcuni momenti, no? Dio, sei un bugiardo. Si andrebbero subito a confessare, no? Cioè, non lo direbbero, lo penserebbero e si andrebbero a confessare. Ho pensato male di Dio. È forte, no? Di Geremia, che dall'altra parte ha sperimentato la parola del Signore, l'ha annunciata, eccetera, arriva a dire, no? Mi ha ingannato. Mi ha ingannato. Tu sei acque di cui non ci si può fidare, no? È un torrente infido. Qui la parola è wadi, che fa riferimento proprio a questi torrenti che ci sono nel deserto, che dato che il sole naturalmente quelle terre le ha così seccate, così quando arriva un po' d'acqua, l'acqua non viene assorbita dal terreno, per cui si canalizza e diventano delle cose. Oggi io una sola volta in febbraio in Giordania l'ho visto, e si portano via i ponti, le strade nel deserto, per cui sono veramente pericolosi quando arrivano quelle pochissime volte, però arrivano 2-3 volte l'anno questi acquazzoni che fanno diventare questi torrenti aridi. Allora no, ecco questo. E allora ecco, penso che sia importante sentire come Geremia si sente libero, no? Rispetto al suo Signore di portargli tutta la sua pena di tutta la situazione che sta vivendo. E allora il Signore mi rispose, qui il Signore risponde: se ritornerai, io ti farò ritornare e sarai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Essi devono tornare a te, non tu a loro. E di fronte a questo popolo io ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te, per salvarti e per liberarti, oracolo del Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti salverò dal pugno dei violenti. Vedete, se ti convertirai, io ti farò convertire, si potrebbe dire la stessa cosa, tornare. E quasi come che Geremia è chiamato a una conversione dell'idea di Dio che ha. Dell'idea di Dio che ha. No, dicevamo un Dio che è vicino e lontano, e di un Dio che appunto, no, per amore del suo popolo, in alcuni momenti, proprio perché lui ama veramente, va contro il suo popolo, si allontana dal suo popolo, e naturalmente il suo profeta è coinvolto in tutto questo. E vedete, però lui dice: io sono con te, tu sarai con me, e saranno loro che torneranno a te, non tu a loro. Qualcosa del genere lo vivrà anche il Signore Gesù, e ce ne parlano i Vangeli, cioè nel senso che, e questo sarà visibile in quell'esperienza che poi il Signore farà sul Monte Tabor, alla Trasfigurazione. Cioè, quell'esperienza, no, è sempre nei Vangeli sinottici in un momento di crisi di Gesù, cioè sembra che appunto dopo un'iniziale accoglienza positiva di molta gente, pian piano poi molti discepoli cominceranno ad andarsene, e allora il Signore Gesù, che per capirci di più se ne andrà sul monte, no, e vivrà una profonda esperienza di preghiera biblica con la sua Bibbia, con la sua parola, con Mosè ed Elia, con la legge, i profeti, e capirà, no, che in qualche modo non deve essere lui che deve cambiare, ma lui deve continuare a narrare in quel modo, anche se molta gente stava lasciando, quel volto di Dio. Saranno gli altri che dovranno convertirsi al volto di Dio che Gesù narra, e cui anche Geremia si dovrà convertire. Va bene, io direi che ci fermiamo qui. Tra l'altro, appunto, Marilena ci ha portato un piccolo dono, tanto per concludere, con una dolcezza.